credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli orizzonti. Oggi ricorre l'anniversario della salita al soglio pontificio di Benedetto XVI, quindi insieme agli auguri che noi gli facciamo per questo anniversario vogliamo presentare nella puntata di oggi un volume che è appena uscito per la libreria editrice Vaticana dal titolo Fede, cara gioia, itinerario di riflessione per l'anno della fede. Ne è autore Monsignor Andrea Gemma, vescovo emerito di Isernia e Venafro, che è nostro ospite qui in studio. Benvenuto.
Buongiorno. E voglio anch'io fare immediatamente i miei auguri, gliel'ho già fatti insieme agli ospiti della casa di Don Orione qui a Roma dove mi trovo, e quindi glieli ripeto anche per via etere con tutta l'ammirazione che questo Papa suscita in chi ha un pizzico di intelligenza e di conoscenza storica. Quindi questo come premessa. Adesso sono nelle mani sue.
Sì, dunque presentiamo questo volume, dicevamo Fede, cara gioia, che sì. Raccoglie delle riflessioni in realtà che sono state scritte già tempo addietro, ma l'occasione appunto per darlo alle stampe è un'occasione speciale, vogliamo ricordare quale.
Come mi capita, nei miei circa 200 libri, il materiale, non so se sono immodesto nel dirlo, il materiale che accumulo mi risulta sempre più vicino alla realtà, alla attualità. Quindi è successo così anche per questo libro. Un corso di esercizi spirituali di non so quale anno era appunto dedicato alla fede, tant'è vero che chi mi ascoltò lo volle avere stampato. Era un materiale rigorosamente vagliato e riveduto, me lo sono trovato dinanzi allorché mi ha raggiunto la notizia bellissima della indizione dell'anno della fede. Ho detto è il modo migliore per risuscitare quelle mie pagine, ed ecco l'origine di questo libro che ho messo in mano a tanti amici e del quale ho già avuto echi favorevoli. Una mi ha detto, una brava persona, l'ho divorato dalla prima all'ultima pagina. Felice l'autore che può sentirsi dire questo nella penuria attuale di gente acculturata, di gente amante della lettura. Comunque io non penso a chi mi dovrà leggere, ma per me la scrittura è un bisogno quotidiano dell'anima. Ecco, questo libro ha questa origine e sono felice di averlo deposto ai piedi del Santo Padre, difatti a lui è dedicato, proprio per dirgli grazie per l'indizione dell'anno della fede.
Lei parte significativamente, credo, dalla realtà. Il primo capitolo, infatti, è proprio questo, ha proprio questo titolo, a partire dalla realtà. Perché?
Me lo ha insegnato il Concilio Ecumenico Vaticano II. Tutti i documenti, specialmente quello grandioso della Gaudium et Spes, partono da una analisi della realtà, perché scopo della riflessione, scopo della meditazione, scopo della preghiera è quello di portare non solo noi nel mondo di Dio, ma portare Dio nel mondo di oggi. Quindi lo sguardo alla realtà suscita necessariamente la reazione riflessiva e la reazione orante. Io sono maestro di spirito di tante persone, dico partire dalla realtà, quella che ci circonda e quella che sale dal nostro cuore, per trasformarlo in colloquio con Dio.
Lei analizza poi la fede come dando alla fede delle diverse definizioni, come leggendone i diversi aspetti,
sì,
appunto così, così variegati e così...
Devo dire che l'ho proprio vagliata da tutte le angolature, tutte le angolature. Questo dice anche che certi capitoletti sono brevi, certi capitoletti sono più lunghi, perché proprio mi sono lasciato guidare dalla necessità che scaturiva dallo sguardo a Dio e alla realtà. Ecco, mi piace che sia venuto fuori questo binomio. La nostra preghiera è sempre un incontro con Dio, ma con i piedi posati per terra, quindi immersi nella realtà di tutti i giorni. Questa è la vera preghiera del cristiano. Questo è lo scopo della fede. La fede è l'occhio di Dio portato sulla realtà. L'occhio di Dio fatto nostro, in quanto ci è possibile con gli strumenti che ci vengono dati appunto dalla fede, qual è la Santa Scrittura, quali sono le ispirazioni dello Spirito Santo, quali sono gli incontri con le persone buone, sante, dalle ispirazioni che ci provengono, dalle belle cose che ci vengono detto, anche dalla Radio Vaticana, no? Come no? che io seguo molto volentieri.
Volevo però sottolineare in particolare un aspetto, e cioè quello della fede come dono. In che senso la fede è un dono?
Qui bisognerebbe fare una lezione di catechismo molto profondo. Si chiamano le virtù infuse. Allora, la teologia cattolica dice che noi, quando siamo battezzati, non solo abbiamo la grazia di Dio, cioè lo Spirito Santo, i suoi doni, e anche le virtù infuse, tra cui principalmente la fede, la speranza, la carità, e poi anche le virtù morali. Naturalmente queste virtù infuse costituiscono un habitus, come direbbe San Tommaso, cioè una potenzialità. Sta poi all'uomo, quando riesce a capire quello che ha ricevuto, quello che ha come potenzialità, di sviluppare l'azione corrispettiva. Quindi la fede ci è stata data come dono, come dono. Vorrei che non pensaste a questo dono, come si dice, di tutti i doni che riceviamo, anche l'aria che stiamo respirando è un dono di Dio, ma qui c'è proprio una specifica azione di Dio che rende possibile a me, creatura depositaria della grazia di Dio, di emettere quegli atti corrispettivi a quella virtù, cioè la fede, con facilità, diciamo. Questa facilità che viene accresciuta continuamente dalla riflessione, dalla preghiera. Se noi non avessimo ricevuto questa fede infusa, cioè questo dono di Dio, questa potenzialità radicale, anche lontana, se parlo di un bambino neonato, devo dire è una potenzialità che passerà all'atto molto tardi, dopo diversi anni. Però questa potenzialità, se non ci fosse, sarebbe poi anche un atto di fede, non sarebbe l'atto di fede soprannaturale, sarebbe un atto umano, buono, commendevole, come tanti bravi uomini che non hanno avuto la grazia del battesimo e della conversione al cristianesimo hanno riconosciuto, tant'è vero che c'è stato un famoso scrittore che scrisse: beh, voi dite cattolici che la fede è un dono ricevuto da Dio, io non l'ho ricevuto, lo disse proprio in latino il titolo, ego non accepi, non ho ricevuto questo dono. Non è vero, se sei stato battezzato lo hai ricevuto, sei tu che non hai contribuito con la tua mente, con la tua volontà, con le tue azioni, con i tuoi impegni quotidiani a far sì che la potenzialità antica risuscitasse e si traducesse in un atto, in una serie di atti, perché la fede è il respiro della nostra anima, quindi è una serie di atti.
Eccellenza, lei poi parla anche della crisi della fede, però dà immediatamente anche le armi per superarla, che sono l'amore e l'esperienza di Dio.
Sicuro. Beh, la crisi della fede è quella che troviamo sulla bocca di Benedetto XVI continuamente. Quando lui parla del relativismo, dice questo. Quando parliamo del secolarismo, diciamo questo. Quando parliamo dell'ateismo, si pensi a quello che disse a suo tempo, 50 anni fa, la Gaudium et Spes, sappiamo com'è il mondo di oggi. Quindi c'è stato chi ha parlato di crisi del cristianesimo, non accetto queste facili deduzioni. Il cristianesimo non si misura dalla quantità degli aderenti, ma si misura dalla qualità anche di una sola persona che con la sua intensità fa da contrappeso a tutte le freddezze di tutti i cristiani, cattolici compresi, vescovi compresi, preti compresi. Quindi il dono, stavamo dicendo, il dono di Dio va coltivato. Certo, se c'è tutto intorno a una persona, questa persona è debole di volontà, è debole di iniziativa, non prega, per esempio, non riflette, non ascolta i bravi maestri, mentre invece si seguono i falsi profeti. È logico che questa potenzialità che Dio ci ha regalata non si fa più sentire vivacemente, e quindi noi siamo tentati di arrivare a una, praticamente a una controfede, a dire non è vero, Dio non è quello che si dice, Dio non è buono, o perlomeno a quella forma di mancanza di fede che forse è la più diffusa, ed è l'indifferentismo religioso, cioè cristiani, cattolici, battezzati, cresimati, magari sposati in chiesa perché c'è bisogno dell'abito bello della sposa, e poi hanno lasciato tutto, cioè per loro Dio è insignificante, mentre invece il santo che medita continuamente sulla bontà di Dio, sul suo amore, sulla sua paternità, ogni giorno sente crescere una fiamma dentro, e quindi non sa come rispondere a questa fiamma, e quindi si sforza soavemente, come sempre nel rapporto con Dio, di ringraziare, attuandola, questa potenzialità che Dio gli ha regalato. I pericoli li abbiamo già detti, questi, quali sono contro la fede: sono l'indifferentismo diffuso, sono la assenza di un impegno quotidiano. Chi non prega almeno 5 minuti al giorno, io dico almeno un quarto d'ora al giorno, come può pretendere che la sua fede sia vivace, che la sua fede sia forte? La fede la si attinge continuamente con una forte volontà che diventa preghiera, preghiera con libro santo in mano, preghiera davanti al tabernacolo, preghiera anche nell'aridità. Io conosco la vita di alcuni santi, ne nomino due soli, Santa Teresa di Gesù Bambino e anche la stessa Madre Teresa, no? Che hanno vissuto periodi lunghissimi della loro vita in una oscurità in rapporto a Dio, che è appunto la negazione di quella fiamma che dovrebbe essere suscitata dalla fede.
Ma questo non ha impedito loro di essere fedeli,
ecco,
al gesto della preghiera.
Però, nonostante questa situazione, Santa Teresa di Gesù Bambino, mia particolarissima patrona, colei che ha inventato la fiducia nell'amore misericordioso, detto tra parentesi, mi ha insegnato che io non, con queste testuali parole, io non vedo il mio sole, leggi Dio, però so che sopra le nubi, anziché so, io direi voglio credere che sopra le nubi splende questo mio sole, e a lui mi rivolgo, in lui mi abbandono, in lui ho tutta la mia fiducia. Questa è la fede, questa è la fede.
E lei in uno dei capitoli conclusivi dice anche una cosa che mi sembra appunto una diretta conseguenza di quello che diceva ora, e cioè che la fede cresce soltanto se la si dona, se si genera negli altri.
Ah, bello. Mi pare che questo titolo, che non c'era originalmente, l'ho dedotto da una da una omelia probabilmente di Benedetto XVI, approfitto per fare una parentesi. Se voi ascoltate non solo, ma rileggete le omelie di Benedetto XVI, trovate sempre una perla preziosissima. La fede cresce donandola. Penso ai genitori, penso agli educatori, penso ai ministri di Dio. Tra l'altro è facilissimo accorgersi che chi sta parlando di cose grandi in rapporto alla fede, cioè al patrimonio di fede che noi portiamo avanti, pensa a un predicatore, chi ascolta si accorge immediatamente. Fateci caso, fissate e la voce e lo sguardo e soprattutto la vita di chi sta parlando, per vedere se quello che sta dicendo è sangue del suo sangue, se è vita della sua vita. Quindi il fatto di dover capire che la fede è un diritto di tutti mi spinge necessariamente, se io ho apprezzato il dono che ho ricevuto, mi spinge necessariamente a farne un regalo a tutti coloro a cui voglio bene. E siccome per me la fede è il massimo dei beni, non sarò contento anche sul letto di morte se non quando avrò dato anche a uno dei più piccoli miei fratelli una speranza, una convinzione che Dio c'è, che Dio gli vuole bene, che Dio lo ama, che Dio lo aspetta nella felicità eterna.
Eccellenza, grazie di essere stato in nostra compagnia e grazie di questo volume che ricordiamo ai nostri ascoltatori, Fede, cara gioia, itinerario di riflessione per l'anno della fede, edito dalla libreria editrice Vaticana e di cui è autore Monsignor Andrea Gemma, vescovo emerito di Isernia e Venafro. Grazie di essere stato con noi.
Ringrazio a mia volta voi tutti che vi siete adoperati per questo piccolo servizio e ringrazio tutti quelli che mi hanno ascoltato e quelli che, approfitto dell'occasione, mi concederete, tutti coloro che abitualmente mi ascoltano. Dio vi benedica.
È stato presentato due giorni fa, proprio presso la sede della Radio Vaticana, l'audiolibro Gesù di Nazaret, dall'ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, di Josef Ratzinger, Benedetto XVI. Il volume è letto da Ugo Pagliai. L'audiolibro è prodotto dalla libreria editrice Vaticana in coproduzione con Emons Audiolibri e ne parliamo con Don Giuseppe Costa, il direttore della libreria editrice Vaticana.
Il libro di Benedetto XVI è un libro denso, ricco di significato, per cui vale la pena valorizzarlo, utilizzarlo anche con strumenti diversi. Il primo strumento è questo dell'ascolto. Da qui il desiderio di affidare la lettura del Gesù di Nazaret a un professionista ed abbiamo scelto Ugo Pagliai. Ugo Pagliai perché ci riporta alla tradizione dei grandi attori italiani tipo Gassman, Albertazzi ed altro, per restare all'ambito teatrale, tutti attori che hanno saputo trasmettere in maniera efficace i grandi autori.
Questo libro esce tra l'altro in concomitanza con due importanti anniversari, il compleanno di Sua Santità e insieme anche il 7° anniversario della sua elezione al Soglio Pontificio.
E certamente sì, avremmo voluto anche che uscisse un altro libro in ebook, offrendo così dal mondo al Santo Padre sia l'audiolibro per il Gesù di Nazaret che l'ebook sulle catechesi artistiche. Ma per esigenze tecniche abbiamo dovuto rimandare di qualche settimana, quindi offriremo in questa particolare circostanza al Santo Padre le catechesi in ebook e l'audiolibro appunto.
Che differenza c'è secondo lei di fruizione tra la lettura del volume e l'ascolto invece dell'audiolibro?
Ma l'ascolto dell'audiolibro predispone il lettore ad accentuare un senso, l'udito, che fa scattare meccanismi di sentimento, fa scattare meccanismi di riflessione e di concentrazione. Quindi direi che ascoltare un libro, come in questo caso, è meglio che leggerlo.
Grazie.
Grazie a voi.
La registrazione del testo di Josef Ratzinger è stata affidata alla voce di un attore di particolare intensità e sensibilità, Ugo Pagliai, che è con noi in studio.
Prima di tutto, tanti auguri, Santo Padre.
È il caso di farlo.
È il caso di farlo, sì, sono molto contento.
E come ha affrontato questa la lettura appunto di un testo che non era un romanzo, non era evidentemente un testo teatrale?
Devo dire con entusiasmo, ma anche con tanta paura. Però ho creduto opportuno di fare una lettura, diciamo, con un approfondimento immediato, cioè le sensazioni che mi davano le pagine del Santo Padre, appunto, di Gesù di Nazareth. E così, leggendo prima io una o due pagine, poi le registravo, mantenendo una certa emozione, un qualcosa di, non dico di improvvisato, ma che mi poteva nascere lì per lì, perché se uno entra veramente dentro questa storia, che ormai la conosciamo, però non la conosciamo mai abbastanza bene.
Quindi una lettura che un po' manteneva aperto l'ascolto, mi pare di capire.
Sì. Sì, è vero, è così.
Non è la prima volta che affronta un testo di un pontefice. Lei intanto aveva interpretato il Giobbe di Giovanni Paolo II.
Giovanni Paolo II, sì, con Zanussi, il regista, l'ho fatto a San Miniato molti, molti anni fa, e poi ho chiesto appunto al Vaticano di poterlo riprendere nel 2000 e l'ho portato, uno spettacolo che ho portato in giro e ho portato in Sicilia, un po' in giro. Ho avuto la possibilità di farmi toccare, insomma, da lui, perché il Parlamento italiano parecchi anni fa onorò il Santo Padre, Papa Wojtyła, facendo alla Sala Nervi un incontro con varie personalità, e naturalmente c'erano anche, per onorarlo, vari artisti, da Uto Ughi, cantanti lirici, e c'ero io che facevo, che dicevo alcuni brani delle omelie. E alla fine, consuetudine di tutti gli attori, prendere la benedizione, ricevere la benedizione del Papa, e quando fu il mio turno mi prese a sé, io stavo inginocchiandomi, mi prese a sé, forse io rimasi molto 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 colpito, tutto questo, non sapevo che cosa dire, perché e allora lui mi sorrideva e io gli dissi: sa, Santo Padre, io ho recitato il suo Giobbe a San Miniato. E lui mi guardò, sorrise ancora e mi disse: grazie. Io devo dire, un'emozione del genere difficile raccontare, anche perché da questo contatto che io ho avuto, porto dentro di me, non me lo dimenticherò mai, un calore, un qualcosa che mi permetteva di assaporare e di toccare con mano la bontà.
Un'ultima cosa riguardo appunto al testo di Benedetto XVI, mantenendo la lettura, come lei diceva, un po' appunto aperta all'ascolto, quello che succede è che spesso il testo può toccare, commuovere, sorprendere. È successo?
È successo, sì. È successo, perché è una storia incredibile, insomma, è quasi impossibile pensare a tutto quello che ha pensato e che ha portato sulle spalle questo Dio, insomma, ecco. E quindi passi appunto di commozione ce ne sono stati tanti, tantissimi, anche devo dire quando analizza in un modo sintetico e approfondito, quasi direi freddo, fra virgolette, la commozione sta sempre lì dietro l'angolo.
Grazie.
Grazie a lei.